Articolo 36 della Costituzione italiana. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Sono 4.578.535 i lavoratori e le lavoratrici che guadagnano meno di 9 euro lordi l'ora, secondo i dati emersi dalle audizioni in Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Fra questi il 38% ha meno di 35 anni e sono donne per il 26%. Eppure la contrattazione collettiva in Italia copre ben più dell'80% dei lavoratori. Com'è possibile che questi due dati si tengano insieme? Lo chiediamo ad Andrea Garnero, economista del lavoro presso il Direttorato per l'Occupazione e gli Affari Sociali dell'OCSE.
I due dati si tengono insieme perché in teoria tutti i lavoratori dipendenti in Italia, nel pubblico e nel privato, sono coperti da un contratto collettivo. I contratti collettivi sono anche tanti e riflettono l'eterogeneità dell'economia dei settori italiani. Questo in teoria. In pratica però poi quello che osserviamo è che innanzitutto non tutti i lavoratori sono coperti da un contratto vero, diciamo, firmato da CGIL, CISL e UIL, dall'atto datoriale, le grandi associazioni come Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, eccetera, eccetera. Ma ci sono dei contratti che in gergo vengono chiamati contratti pirata, firmati appositamente per bypassare il contratto nazionale e firmare un contratto a ribasso. In seguito dobbiamo ricordare che anche tra quelli che sono coperti da un contratto vero, però il 50% dei lavoratori, il 42% nel privato, è coperto da un contratto scaduto e scaduto da 2 anni in media. Nel settore del commercio, per esempio, che è un grande settore, di un grande contratto, il contratto non è rinnovato dal 2019, quindi può capire che in tempi di inflazione essere coperti da quel contratto vuole più dire tantissimo. In più si aggiunge terzo fattore, che il rispetto dei minimi tabellari stabiliti da questi contratti è più che imperfetto. Un lavoratore su 10 è pagato meno del minimo stabilito da ogni contratto. Quindi capisce come si possono conciliare questi due elementi, uno che riflette, diciamo, la teoria, la forma, e l'altro che invece riflette la pratica.
Qual è la fotografia del lavoro che non arriva a una retribuzione degna? Quali sono le principali tipologie? È possibile tracciare un identikit?
In generale si può dire che sono lavoratori che lavorano nei servizi, spesso più donne che uomini, spesso più giovani che adulti o senior, e sono lavoratori che, oltre ad avere dei salari bassi, spesso combinano questo con contratti temporanei, part-time, in cui i problemi quindi si moltiplicano, perché ovviamente quando pensiamo al lavoro povero non è solo una questione salariale, il salario è una dimensione, ma poi ce ne sono tante altre. Di sicuro c'è quella dell'intensità di lavoro, cioè lavorare tutto l'anno o no, lavorare tutto il giorno o solo part-time, e poi c'è la dimensione del carico familiare, cioè se si è l'unico reddito a casa, se si hanno degli anziani o dei bambini a carico o meno. Questo spiega la differenza che passa tra bassi salari e lavoro povero. Va tenuto in mente quando si parla di salario minimo, perché ovviamente è un'istituzione, una risposta politica che può solo far fronte alla dimensione salariale, non a quella più complessiva del reddito familiare. Però diciamo che le categorie vulnerabili sono le tipiche categorie vulnerabili che conosciamo nel mercato del lavoro.
Fra le obiezioni all'introduzione della misura nel nostro paese, si sente spesso ripetere che avrebbe un effetto depressivo sui salari, spingendo a un abbassamento delle retribuzioni, e che allo stesso tempo depotenzierebbe la contrattazione collettiva. Eppure, a guardare fuori dall'Italia, in paesi dove è in vigore, dalla Francia alla Germania, sembra che al contrario funzioni da stimolo. Chiediamo di rispondere a queste osservazioni a Francesca Re David della Segreteria Confederale della CGIL.
sono obiezioni poco sostenibili nel nostro paese, dove in questi anni ad abbassare i salari ci hanno pensato le leggi sulla precarietà del lavoro, che hanno reso il lavoro stabile e ricattabile, e anche il susseguirsi e il moltiplicarsi di rapporti con part time involontario, anche di pochissime ore. Noi siamo in una condizione per cui, in assenza di una legge sulla rappresentanza che misuri quali sono le organizzazioni sindacali rappresentative per poter firmare contratti nazionali di lavoro, in questi ultimi 10 anni i contratti sono arrivati a 1000, quasi triplicando, più che raddoppiando. Quelli firmati da CGIL e CISL e UIL sono 200, tutti gli altri sono contratti pirata fatti proprio per abbassare le condizioni salariali dei lavoratori attraverso vari meccanismi. E questo naturalmente è stato consentito, come in alcuni settori, in particolare terziario e servizi, abbiamo commercio, abbiamo contratti che non vengono rinnovati dal 2016, dal 2017, in alcuni casi anche prima, e non rinnovare i contratti significa penalizzare e abbassare i salari, perché questo è quello che accade, senza parlare del blocco ai contratti pubblici che lo stesso Stato, come datore di lavoro, li ha bloccati per 10 anni. Questo ha prodotto l'impoverimento delle lavoratrici e dei lavoratori e salari bassi. Per questo noi diciamo, e l'esperienza anche all'estero ce lo dimostra, che mettere un salario minimo, noi tra l'altro privilegiamo la via, come anche la proposta di legge contrattuale definito da una commissione tripartita con sindacato, imprese e governo, è anche uno stimolo a non penalizzare i salari non rinnovando i contratti. Ma contemporaneamente diciamo che i contratti maggiormente rappresentativi, comparativamente più rappresentativi, devono valere un valore erga omnes, come in attuazione della Costituzione, nella loro interezza.
Abbiamo raggiunto la responsabile lavoro del Partito Democratico, l'onorevole Maria Cecilia Guerra, per capire meglio la proposta di legge sul salario minimo legale che ha messo insieme Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa. È una proposta declinata in 7 punti che ha l'ambizione di andare oltre la questione del salario minimo per dare attuazione all'articolo 36 della Costituzione, l'articolo che prevede una retribuzione giusta in grado di garantire al lavoratore un'esistenza dignitosa e libera. Quindi partirei fra i vostri 7 punti proprio dall'estensione anche a parasubordinati ed autonomi della platea interessata.
Sì, questo è un punto qualificante, infatti a me piace dire che questa proposta non è solo salario e non è solo minimo, non è solo salario proprio per la cosa che lei mi sta chiedendo, perché non riguarda solo il lavoro subordinato, e però su questo coinvolge una platea molto rilevante di persone, cioè tutto il lavoro subordinato, ma in particolare quelli che sono sotto i 9 euro, che sono più di 3 milioni, quindi è una cosa molto importante, però si estende anche a quella fascia di lavoro autonomo per il quale è possibile stabilire una relazione tra la prestazione richiesta e il tempo che occorre per farla, e quindi capire se il tempo e la prestazione, quindi la retribuzione, sono commisurati. E in particolare mi riferisco sicuramente ai parasubordinati, no? I collaboratori che già da tempo sotto molti profili, fra cui quello fiscale, sono assimilati al lavoro dipendente, ma anche per esempio ai contratti di agenzia, alle prestazioni occasionali, alle prestazioni d'opera in generale, che hanno la caratteristica che ho detto prima. Quindi è una cosa molto molto importante da questo punto di vista. Non è solo minimo, perché il riferimento per tutta questa platea così ampia non è solo i 9 euro. I 9 euro sono il salario o la retribuzione sotto la quale comunque non si può andare, ma la retribuzione giusta a cui lei faceva riferimento, quella che attua, dà attuazione all'articolo 36 della Costituzione, è il trattamento economico complessivo che risulta dai contratti sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Vuol dire che se io sono un lavoratore di un certo settore, che so, il tessile, faccio per dire, anche se la mia azienda avesse firmato un contratto con altre organizzazioni sindacali, oppure che l'impresa è uscita dall'associazione dei datori più rappresentativa, comunque devono applicare il trattamento economico previsto dal contratto dei più rappresentativi.
Il diritto alla giusta retribuzione deve essere garantito ed effettivo, si legge fra i punti. Ma come si fa?
Questo è un altro punto molto importante. Anche adesso, se io avessi una retribuzione che so di 2 euro, posso andare in causa contro il mio datore di lavoro, perché è chiaramente una retribuzione da schiavismo e non da equità. Però devo fare tutto il processo e poi il giudice deve decidere discrezionalmente qual è la retribuzione che deve essere applicata. Invece, una volta che noi avessimo approvato questa legge, abbiamo dato un parametro certo, cioè sappiamo per legge qual è la retribuzione giusta, è quella che è definita dalla contrattazione, come dicevo prima, più rappresentativa, e quindi il lavoratore dei 2 euro, quello che dicevo prima, può rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro, che utilizza uno strumento che si chiama diffida accertativa, cioè praticamente in via amministrativa, quindi senza che ci sia bisogno di andare in giudizio, impone al datore di lavoro di adeguarsi alla legge, e la legge è quella che ho detto prima, quindi sarà molto più semplice, molto più facile ottenere giustizia.
Invece c'è anche il tema dell'adeguamento, perché adesso si fissa un salario minimo che corrisponde a una contingenza che è quella in cui siamo, ma poi le cose cambiano, la vita aumenta, l'inflazione batte. L'adeguamento di questo salario minimo come è stato pensato e come dovrebbe avvenire?
Noi abbiamo deciso che ci sia una commissione che è composta sia da rappresentanti istituzionali, ovviamente il Ministero del Lavoro, ISPE, INPS, eccetera, ma soprattutto dalle parti sociali, quindi rappresentanti sempre delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, perché non vogliamo sottrarre al confronto tra le parti la determinazione anche del salario minimo, e anche perché non è solo inflazione, cioè l'aggiustamento deve tener conto sia dell'andamento dei prezzi, a cui oggi siamo molto sensibili perché purtroppo è un periodo di inflazione, ma anche dell'andamento dell'economia, perché i salari devono partecipare del miglioramento dell'economia. E per essere cogenti noi abbiamo detto che la valutazione circa l'eventuale incremento e la misura dell'incremento del salario minimo deve essere fatta annualmente, quindi con una periodicità che abbiamo fissato per legge.
Per chiudere, Guerra, per quale motivo è irrinunciabile questa misura?
Questa misura è fondamentale perché dobbiamo cominciare a fare passare il principio base che il lavoro va pagato. Noi abbiamo ormai un modello di sviluppo nel nostro paese centrato in molti settori sull'idea che un'impresa resta in piedi, diventa competitiva se non paga il lavoro, e abbiamo delle situazioni ormai scandalose che sono sotto gli occhi di tutti, lo sappiamo tutti, perché tutti abbiamo in casa nostra dei giovani che fanno una fatica incredibile a entrare sul mercato del lavoro, a cui vengono offerti non solo contratti di poca durata ma anche contratti mal pagati o camuffati. Abbiamo il lavoro delle donne in settori che sono marginali nell'economia e che vivono proprio sullo sfruttamento del loro lavoro. Abbiamo gli immigrati che vengono considerati una forza lavoro che può essere pagata niente, sottoposta al caporalato. E quindi partire dicendo, questo è un elemento fondamentale, tu devi pagare la giusta retribuzione, cioè se uno lavora tu lo devi pagare, come dice la nostra Costituzione, in proporzione alla quantità e anche alla qualità, non c'è nessun appiattimento, perché il riferimento è al contratto di lavoro dei sindacati e dei datori più rappresentativi. E attenzione, è molto importante, perché invece qui ci propinano anche col decreto lavoro un pagamento soprattutto a voucher, che sono stati estesi dal decreto lavoro nel campo del turismo ed erano già stati estesi molto nel campo dell'agricoltura dalla legge di bilancio, e il voucher invece è una cifra unica indipendentemente dalla qualità e dalla qualifica del lavoratore, quindi proprio una filosofia diversa. Il lavoro va pagato, non si può cercare di essere competitivi sulla pelle delle persone, anche perché oltre a essere una questione di giustizia fondamentale che interessa milioni di lavoratori nel nostro paese, ha anche la funzione di garantire una spinta economica alla crescita del PIL, perché ormai le persone hanno delle paghe così da fame che non riescono a fare domanda, a fare consumi, e questo inibisce lo sviluppo anche delle imprese che producono i consumi a cui loro si rivolgerebbero. Class hero is
Sotto i 9 euro non è lavoro ma sfruttamento. Un podcast di Sara Guabello per Radio Immagina. Sono intervenuti l'onorevole Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro nella segreteria del PD, Andrea Garnero, economista del lavoro dell'OCSE, e Francesca Re David, segreteria confederale della CGIL. In regia Ilenia Daniello, speech iniziale Cristiano Bucchi.